La lezione di oggi è dedicata alla fase post-bellica degli Stati Uniti per quello che riguarda la politica interna e soprattutto la fase della cosiddetta caccia alle streghe, il maccartismo, cioè della ondata di anticomunismo che invase gli Stati Uniti, soprattutto a partire dagli anni 50 e soprattutto proprio dal 1950, come vedremo. C'è un piccolo errore nel syllabus perché è stato ripetuto per sbaglio due volte la Seconda Guerra Mondiale, ma appunto la lezione di oggi, ho corretto, è dedicata a questa fase della storia degli Stati Uniti. Si può cominciare questa lezione dicendo che alla fine del secondo conflitto mondiale gli americani guardavano con molta fiducia a un futuro di pace e anche a un futuro di serenità e anche di prosperità, perché c'era una generazione intera che era cresciuta nelle difficoltà, prima con la crisi del 1929, che come sapete si era protratta per molti anni, nonostante le politiche del New Deal, e poi naturalmente tutta la fase della guerra che non aveva coinvolto la popolazione civile se non indirettamente, ma aveva coinvolto milioni di soldati e le famiglie dei soldati, e comunque aveva creato una mobilitazione e uno stato di guerra che naturalmente incide sempre fortemente sulla qualità di vita della popolazione, anche se il paese non era fisicamente, diciamo, coinvolto sul suo territorio. C'era dunque una forte volontà di affermare quella che sempre di più si definiva come stile di vita americano, l'American Way of Life. E naturalmente però lo scenario, come abbiamo visto nella scorsa lezione, fino dall'immediato dopoguerra, lo scenario internazionale fu quello della guerra fredda, quindi il paese anche sul piano interno non poteva rimanere immune naturalmente dalle dinamiche della guerra fredda. I cittadini americani e le cittadine, la popolazione aveva voglia di svago, di consumi, è una fase in cui, come vedremo, aumenta moltissimo la vendita delle automobili, aumenta e cresce la volontà di tempo libero, di passare il tempo libero in maniera sempre più soddisfacente. E dunque si sviluppa molto il cinema e anche si afferma con grande forza la televisione che già esisteva, ma si diffonde e si amplia il mercato, tanto che nel 1948 negli Stati Uniti c'erano almeno 1 milione di televisioni nelle case degli americani. Quindi diciamo che era una fase di grandi speranze e di grandi anche potenzialità, una fase che era di abbondanza materiale, perché come sapete, abbiamo già detto, gli Stati Uniti erano usciti dalla Seconda Guerra Mondiale con un altissimo prodotto nazionale lordo, La produzione era aumentata moltissimo negli anni dell'impegno bellico e gli Stati Uniti producevano circa il 50% delle merci a livello mondiale. E, come sapete, anche erano stati creati molti posti di lavoro durante la guerra e la manodopera femminile era cresciuta moltissimo, così come era cresciuto il prodotto interno lordo e il prodotto interno pro capite. E quindi semmai diciamo, il timore era che la riconversione da industria di guerra a industria di pace, o se vogliamo dire meglio, da economia di guerra a economia di pace, potesse portare un aumento della disoccupazione. E l'aumento di questa disoccupazione però fu assolutamente temporaneo, perché è di brevissima durata, perché ci fu una riconversione dell'industria americana dalla produzione di guerra alla produzione dei consumi privati di massa. Quindi questo, la fine degli anni, la seconda parte, diciamo meglio, degli anni 40, soprattutto dal 46 in poi, furono il periodo dei grandi consumi, sia in termini di automobili, elettrodomestici e molto altro. E quindi certamente gli anni della presidenza Truman videro una ulteriore crescita in realtà del prodotto interno lordo, che ebbe una media di crescita di circa il 4% l'anno, quindi sicuramente una crescita, diciamo, molto sostenuta. Nella seconda metà del 1945 c'erano stati scioperi su larga scala nelle industrie automobilistiche, nelle industrie dell'elettronica, della metallurgia, e nel 1946 c'era stato una sollevazione nelle miniere e nelle industrie, diciamo, delle ferrovie. Gli scioperanti chiedevano salari più alti per compensare la perdita degli straordinari, il costo della vita era aumentato, ma questi scioperi furono mediati dallo Stato e dai sindacati, e dunque a partire dal 1947 ci fu un lento, diciamo, ritorno alla normalità nelle industrie. Nel 1946 c'erano state le elezioni del congresso, cioè le elezioni di midterm, e per la prima volta dal 1930 i repubblicani conquistarono entrambe le camere del congresso, quindi sia il Senato che la Camera dei rappresentanti, su un programma che era un programma antisindacale e diciamo anti-New Deal. E questo naturalmente fu un problema molto grande per il presidente Truman, che era, come sapete, democratico, quindi si trovò nella scomoda situazione di quello che, come sapete dalla nostra lezione sulle elezioni americane e sul sistema politico si chiama governo diviso, cioè quando c'è un presidente di un partito e poi una dei due, delle due rami del Parlamento del partito diverso, o almeno una delle due o anche tutte e due, come nel caso delle elezioni del 1946. E quindi c'era una volontà, diciamo, da parte di molti conservatori e repubblicani di superare le riforme del New Deal, di negare anzi le riforme del New Deal, e si pensava ovviamente che Truman, essendo democratico, essendo stato il vicepresidente di Franklin Delano Roosevelt, avrebbe invece continuato, diciamo, la politica di riforme del suo predecessore. Ci fu un contrattacco nei confronti della libertà sindacale, e nel 1947 fu approvata una legge, il National Management Relations Act, che aveva il proposito di ripristinare l'equilibrio di potere economico tra lavoratori e datori di lavoro a favore del secondo, cioè dei datori di lavoro, e si accusava infatti, si accusavano le riforme del New Deal, soprattutto la riforma del lavoro del 1935, che come sapete sanciva il diritto di sciopero e anche la contrattazione collettiva, e si pensava che queste riforme del New Deal fossero state troppo a favore del sindacato e che bisognasse proteggere, diciamo così, la popolazione americana dagli abusi sindacali, o quelli che erano ovviamente ritenuti gli abusi sindacali. Con la legge, il National Management Relations Act, quindi che riguardava le relazioni del lavoro, furono proibite pratiche sindacali come il boicottaggio, i picchetti. Ai sindacati si attribuì la responsabilità delle rotture dei contratti e degli atti di violenza commessi eventualmente nel corso degli scioperi. Quindi diciamo che sicuramente ci fu un regresso rispetto ai diritti dei lavoratori e ai diritti sindacali. E Truman cercò di mettere il veto, che è una prerogativa del capo del governo americano, su queste leggi, ma non fu possibile. E il Congresso approvò di fatto questa legge, che portava, ecco, un messaggio molto conservatore, ripeto, restringendo molto i diritti che i lavoratori avevano conquistato durante gli anni 30, gli anni del New Deal. Un accenno voglio anche fare per quello che riguarda le politiche interne degli Stati Uniti in questa fase, anche al movimento per i diritti civili degli afroamericani, di cui avremo modo di riparlare nelle nostre ultime lezioni. Perché il presidente Truman si occupò molto di diritti civili a favore degli afroamericani, e nel 1948 1948 il presidente inviò al congresso un messaggio speciale per raccomandare l'approvazione di una legislazione che ponesse fine alla segregazione razziale sui mezzi di trasporto, che rendesse il linciaggio un reato federale e che istituisse una commissione per il collocamento e la parità del collocamento scusate se ho interrotto, di collocazione, l'istituzione di una commissione che permettesse l'equità tra bianchi e neri di collocamento al lavoro. E inoltre, nel luglio del 1948, Truman emanò quello che viene chiamato un executive order, cioè un ordine esecutivo che i presidenti possono proporre, e questo ordine esecutivo pose fine per la prima volta alla segregazione razziale all'interno delle forze armate. Quindi diciamo che Truman sicuramente fece molti passi avanti sul tema della parità razziale e dei diritti civili degli afroamericani. E in questo, di nuovo, fu molto affiancato dalla ex First Lady Eleanor Roosevelt, che aveva sempre sostenuto la causa degli afroamericani. Tornando sulla questione della prosperità del secondo dopoguerra, voglio insistere su un punto, e cioè quello della forte crescita dell'istruzione secondaria, che toccò circa l'80% della popolazione e dei giovani, naturalmente. Questa crescita dell'istruzione secondaria fu favorita anche dall'approvazione di una legge che del 1944, quindi che fu varata ancora prima della fine della guerra, quando era ancora presidente Roosevelt, che si chiamava Servicemen's Readjustment Act, cioè la legge per la ricollocazione dei veterani. E questa legge finanziava infatti l'istruzione superiore dei giovani che erano stati sotto le armi durante la guerra. Quindi, tornati quelli che tornarono in patria, i veterani, soprattutto però erano soldati bianchi, trascorsero 3 o 4 dei propri anni formativi in istituzioni educative che permettevano loro di emanciparsi sul piano sociale ed economico. Quindi ci fu, come dire, dal 1944, ma se ne videro gli effetti dopo la guerra, una democratizzazione della istruzione superiore e un allargamento dell'istruzione superiore. Un altro fenomeno che voglio rilevare è che alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti erano un paese ormai prevalentemente urbano. E nel 1950 il 63% degli americani viveva in città e ci fu una grande emigrazione degli afroamericani dal sud verso le città del nord-est, del midwest e dell'ouest. E un grande movimento di massa dei bianchi dai centri urbani alle zone periferiche che si vennero chiamate suburbs, cioè suburbi. E forse diciamo niente incarnò la prosperità americana del secondo dopoguerra come la crescita dei suburbi, il decentramento delle industrie e la costruzione di strade e soprattutto autostrade. E dunque tutto questo alimentò naturalmente la vendita di automobili e pensate che nei tardi anni 40 e negli anni 50 centinaia di migliaia di persone si recarono in massa ai saloni dell'automobile, soprattutto a New York, dove venivano presentati i nuovi modelli. Addirittura nel 1949 si verificarono dei veri e propri tafferugli per poter entrare all'esposizione che si teneva di automobili che si teneva nella grande sala da ballo del Wonderful Astoria. Inoltre, l'industria automobilistica prosperò proprio per i motivi che vi dicevo, cioè proprio perché la ricollocazione di molti cittadini e cittadine americani che andavano a vivere nei suburbi facilitavano gli spostamenti e la costruzione di autostrade a sua volta aveva favorito la vendita di automobili. Quindi la macchina, l'automobile sempre di più divenne una metafora di status e di successo personale. E, i suburbs divennero in qualche misura il luogo in cui prosperavano le nuove famiglie del dopoguerra e nel clima generale di prosperità furono proprio i suburbs, ma non soltanto, ad essere il centro del consumismo del secondo dopoguerra, che all'inizio fu concentrato sugli elettrodomestici, le automobili, i nuovi arredamenti, e poi negli anni 50 sui servizi e sul tempo libero. Quindi i lavoratori e le lavoratrici non erano più soltanto produttori e produttrici, ma erano anche consumatori e consumatrici. E gran parte del nuovo consumismo era legato alla ricreazione e al turismo.